possiamo mettervi a disposizione. E con questo ho finito, vi ringrazio e vi invito al nostro stand per vedere tutte le cose che abbiamo visto. Grazie.
Ovviamente siete invitati anche a Tokyo, se vi trovate a passare di là, un salto dalla Fujitsu ce lo farei. Tra l'altro devo dirvi, non è una battuta, perché io ho incontrato Mrs. Iwasaki, guarda caso, a Singapore, per cui ecco, questa è stata una cosa, e da lì è nato questo rapporto con Fujitsu, perché Fujitsu in Italia era, diciamo, poco presente, poco conosciuta. Passo la parola adesso a Stefano Bucci della Oracle, Sales Consulting Director.
Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia, da parte di Oracle. In questa breve presentazione cercherò di sostanzialmente riassumere quelle che sono diciamo, le nostre soluzioni, le nostre strategie nell'ambito del cloud computing, quindi centrato su quella che è la tematica di questo convegno. Cercheremo di evidenziare come dal punto di vista Oracle in realtà il cloud computing è semplicemente un piccolo passo evolutivo in un modello di cloud computing che in realtà è affermato, che indirizza esigenze assolutamente chiare dal punto di vista dei responsabili dell'information technology, e vedremo poi anche come, diciamo, i passi necessari per avvicinarsi a questo tipo di modello, che passano appunto da standardizzazione, da consolidamento, da individuazione di architetture di grid computing, possono e sono, diciamo, già in essere anche per esempio nell'ambito dell'amministrazione della difesa, e trovano una rimappatura in architetture di riferimento che sono state definite recentemente, che sono state anche citate precedentemente come nell'ambito della DII. Molto rapidamente, quindi, abbiamo visto nell'introduzione di Formit che quando parliamo di cloud computing in alcuni tipi di segmentazione, una segmentazione di tipo verticale, no? Nell'ambito delle IaaS, delle PaaS, delle SaaS, e anche e soprattutto molto interessante una segmentazione, diciamo, invece di tipo orizzontale, che individua due modelli principali, no? Quello orientato al public cloud e quello orientato al private cloud. Sono stati anche citati quelli che sono in parte anche in alcuni interventi precedenti, quelli che sono un po' le caratteristiche, no, che possono portare a orientarsi verso il public piuttosto che verso il private. Indubbiamente, se andiamo poi a evidenziare quelli che sono i benefici generici, no, e comunque le caratteristiche peculiari del private piuttosto che del cloud, del public, vediamo che sostanzialmente quelli che sono anche le top tre preoccupazioni, no, i punti più all'attenzione dei responsabili IT che stanno approcciando il modello del cloud computing, sono anche caratteristiche che sono invece assolutamente indirizzabili e gestibili nel modello private. Quindi questo, il private è ovviamente una degli scenari che dal nostro punto di vista è alla nostra massima attenzione, proprio perché immaginiamo una rapida e facile applicabilità all'interno di organizzazioni che stanno facendo alcuni passi che possiamo vedere tra un attimo. Quindi il tema della sicurezza, del controllo, della quality of service ovviamente sono estremamente mitigati nel modello in cui, nel momento in cui vado a implementare in casa sostanzialmente i concetti e i modelli di cloud computing. Dal nostro punto di vista il nostro interesse è posizionarci in realtà su tutte e sei queste tipologie di caselle, nel senso che siamo un fornitore di tecnologia che vuole aiutare e abilitare le organizzazioni a svilupparsi una propria IaaS, una propria platform as a service al loro interno, piuttosto che siamo abilitatori, come vedremo nell'ultima slide, di provider, di attori esterni che fanno questo per mestiere, e naturalmente abbiamo anche un interesse puntuale nel elevarci in termini di offering dal punto di vista del cloud computing, anche dal punto di vista delle soluzioni applicative, diciamo, di quelle che sono immediatamente fruibili, on demand, service based, sia in un concetto di public che in un concetto di private. Vedremo meglio questo tipo di concetto. Quindi sostanzialmente la nostra strategia, le nostre soluzioni complessive si sviluppano su quattro pilastri fondamentali: la nostra private platform as a services, la possibilità di essere abilitatori, come vedremo invece, di provider esterni, di attori esterni che fanno questo per missione nel mondo public, E poi naturalmente tutta la nostra offerta applicativa sia in modalità on-premise che di tipo on-demand, quindi con la possibilità dal punto di vista di, e vedremo anche qui qualche esempio, delle aziende, delle organizzazioni, di poter fruire direttamente di servizi applicativi che vengono diciamo deliverati ma ospitati e gestiti in una modalità cloud da Oracle stesso. Quindi ci concentreremo sul pillar in basso a destra della slide precedente e ci concentreremo prevalentemente quindi sul concetto di private public platform as a service. Vedremo un po' quali sono gli elementi caratteristici, il valore sostanzialmente. Abbiamo già accennato perché private. Private perché diciamo è più facilmente mitigabile, sono più facilmente mitigabili le problematiche di sicurezza, di controllo di quality of service. Ho il pieno controllo della mia infrastruttura IT, di quello che posso mettere a disposizione dei miei utenti interni in termini di domanda. Perché platform? Ma platform perché ovviamente se riesco a elevare il concetto di cloud anche a soluzioni diciamo più evolute, posso beneficiare meglio dei meccanismi di consolidamento e di standardizzazione, posso aumentare estremamente l'agilità e la rapidità di messa in campo di quelle che sono le risorse computazionali, di storage, piuttosto che di software applicativo di cui un contesto, uno scenario applicativo può aver bisogno. Banalizzando, se mi limito alla infrastructure as a service, cosa è fornito dall'organizzazione IT? Storage, sicuramente, capacità elaborativa, sistemi operativi, sui quali se io sono responsabile del deployment dell'applicazione 1 piuttosto che dell'applicazione 2, sarà mia responsabilità diciamo configurare, fare un tuning appropriato di quelle componenti di software applicativo che servono e sono funzionali all'applicazione 1, all'applicazione 2 piuttosto per essere messi in completa esercizio operativo. Questo può comportare settimane di lavoro, può comportare giorni di lavoro. In una logica platform as a services, il mio IT provider invece mi mette a disposizione immediatamente fruibile le componenti computazionali, di storage, ma anche di software applicativo che servono e sono funzionali diciamo all'applicazione 3, all'applicazione 4 per essere messa immediatamente in una logica operativa e fruibile in non più settimane ma in ore dal punto di vista dei miei utenti finali. Diciamo, questo diciamo, è banalizzando un po', ma concettualmente diciamo, il concetto di diciamo, qual è il valore aggiunto nel momento in cui salgo e non mi limito all'infrastructure as a service. Da questo punto di vista, quando parliamo di cloud computing come un passo evolutivo di un modo di fare computing, se vogliamo, che è già piuttosto diciamo, adottato dal punto di vista di certi tipi di organizzazione, il computing è sostanzialmente l'evoluzione da un modello di silos, cui accennava il generale Finocchio prima, in cui io devo assolutamente affrancarmi da risorse computazionali che sono dedicate a certe soluzioni applicative, a un modello grid dove incomincio invece a consolidare, a standardizzare, a rendere totalmente fruibili e distribuibili in un concetto condiviso queste risorse, siano esse di storage piuttosto che di capacità elaborative, piuttosto che di database o di middleware, per poi fare il passo successivo che però è un piccolo passo evolutivo in cui vado a introdurre quei concetti che poi sono quelli qualificanti del modello di cloud. Cosa mi distingue da un modello, da un grid computing, un cloud computing, un private cloud computing? La capacità di poter richiedere queste risorse in una logica self-service, quindi in maniera estremamente semplificata, la possibilità di avere una diciamo elasticità, una agilità estremamente elevata nell'impiantare queste nuove risorse e magari in alcuni contesti anche fare metering, fare chargeback, quindi poter poi contabilizzare a un usufruitore finale. Naturalmente quello che vediamo è che naturalmente diciamo, se le aziende e le organizzazioni si stanno muovendo nella parte bassa di questa grafica, quindi dal silos al grid al private, naturalmente c'è un forte interesse anche al mondo del public e quindi alcune tipologie di soluzioni applicative le aziende le stanno esternalizzando, le hanno già esternalizzate nel modello cloud, nel modello public, e poi possiamo immaginare, come è stato accennato nell'introduzione, quindi una convergenza in cui possiamo vedere assolutamente diciamo combinate soluzioni ibride in cui le applicazioni, le informazioni mission critical sono totalmente gestite al proprio interno, quelle meno critical possono essere demandate a un provider esterno. Quindi i passi evolutivi sono quelli che, e non la rivoluzione, ma passi evolutivi, piccoli passi evolutivi sono quelli che vedremo qui rappresentati, quindi da silos a grid computing, quindi infrastrutture condivise che metto in completa condivisione a disposizione di diverse soluzioni applicative che qui vedete rappresentate, con una logica, una forte enfatizzazione del modello di virtualizzazione, di risorsa condivisa, di capacità di scalare on demand, quindi in funzione di quelli che possono essere picchi elaborativi necessari, passando da una standardizzazione a un consolidamento, chiaramente, ma anche, e qui ci intendo enfatizzare un attimo, come si può dire, sfatare un mito, grid computing e cloud computing non sono sinonimi di virtualizzazione delle risorse server. Non basta fare server virtualization per poter dire di aver adottato una tecnologia di cloud computing. Server virtualization è un eccezionale meccanismo che mi consente di prendere una singola risorsa e farla vedere a un consumatore come se fossero tante, quindi poter impiantare immediatamente delle risorse di storage o computazionali a disposizione di un consumatore, ma in alcuni contesti devo anche combinare questa capability con la possibilità di fare invece l'operazione esattamente opposta, quindi col concetto invece di clustering, quindi di prendere tante risorse che mi servono per indirizzare per esempio un'esigenza di picco in un contesto di criticità e metterle a disposizione di un singolo consumatore, quindi poter prendere i miei 100 nodi della macchina Fujitsu di prima, che abbiamo visto prima, piuttosto che del nostro sistema Sun, e poterla far vedere a un consumatore come se fosse una singola risorsa, un singolo database, un singolo portale, fruibile nel momento di picco dai 100 utenti abituali ai 1000, 10.000 che sono tipicamente quelli interessati in questo momento di criticità, e poi poter tornare a una configurazione precedente. Quindi, mediamente chiara, server virtualization non è cloud computing, non basta per fare il cloud computing, come non basta il grid computing, servono anche altre capability importanti che abbiamo in parte introdotto precedentemente, quindi poter aggiungere quell'elasticità e quella logica self-service che mi consente, a fronte di un gestore del mio cloud, di poter impiantare la mia platform, a fronte di poterla mettere a disposizione a chi scrive un'applicazione o chi la deve modificare, adattare, in modo che la possa semplicemente, con logica self-service, poi deployare, quindi mettere in produzione, mettere in esercizio operativo sulla cloud platform, far sì che questa venga usata, passo 3, dagli utenti, possa questa scalare in funzione della domanda, per cui gestire, ad esempio, situazioni di criticità, piuttosto che essere ridimensionata a fronte di un utilizzo inferiore a quello atteso, e poi eventualmente fare logiche di metering, di chargeback, che mi consentono appunto anche di contabilizzare, fare un accounting, quindi poter capire i costi, il budget della mia private cloud, come devono essere poi ripartiti all'interno delle diverse line of business, delle diverse componenti della mia organizzazione. Proprio in quest'ottica, poco meno di un mese fa, la International Cloud Expo di New York abbiamo annunciato alcune nuove tecnologie che si aggiungono a quelle che vedremo tra un attimo, ma che rendono proprio, senza entrare nel merito, non abbiamo il tempo ovviamente, indirizzano proprio questa logica di capacità di poter impiantare in una logica self-service la piattaforma di cui un'applicazione ha bisogno, le componenti di hardware, di storage nel giusto sizing, di CPU, ma anche di software di base, database, middleware, portali, che servono e sono funzionali all'applicazione, richiederla in modalità standardizzata alla mia infrastructure, alla mia IT, alla mia organizzazione IT, e poterne poi fruire. In una picture, se vogliamo, dove non è obiettivo di questa presentazione, entrare nel merito, comunque questa è sostanzialmente la nostra offerta complessiva, la nostra platform complessiva, parte dall'infrastructure as a service, ovviamente, dove la contribuzione della tecnologia Sun è essenziale. Abbiamo quindi storage, server, sistemi operativi tipo trusted, che ovviamente sono particolarmente significativi in ambito difesa, che si sono aggiunti ad altri sistemi operativi, altre tecnologie di virtualizzazione che erano già in casa Oracle. Abbiamo la parte di più di platform as a service, che sostanzialmente, banalizzando, si può riassumere nel nostro database grid e nel nostro application server grid, al quale si sommano le tecnologie di di service management, di SOA, di business process management, di entity management e di portali. È una, ovviamente una componente trasversale che è quella che serve per fare la gestione complessiva del cloud. Arrivando rapidamente e tornando un attimo a quella che è la Defense Information Infrastructure, come abbiamo detto, arrivare al cloud computing significa andare per passi, fare alcune scelte importanti, definire una reference architecture, quindi un'architettura di riferimento, fare delle scelte di standardizzazione, di consolidamento. La DII va esattamente in questa direzione, individua un'architettura di riferimento sul quale fare razionalizzazione, sul quale andare a condividere risorse computazionali, e quindi vedete una rappresentazione estremamente concettuale di quelle che sono le service classification che ci si aspetta in termini computazionali da questo tipo di architettura. Se rivediamo quelli che sono invece oggi evidenziati in rosso le tecnologie già a disposizione dell'amministrazione della difesa, quindi ad eccezione dell'identity access management, sostanzialmente i building block fondamentali della nostra platform as a service sono già presenti a fronte di un contratto quadro e sono di proprietà dell'amministrazione della difesa e sono stati, diciamo, rimappati per individuare quale poteva essere la copertura funzionale puntuale dei layer, diciamo, logici e concettuali che sono qui rappresentati all'interno dell'architettura Defense Information Infrastructure. Naturalmente non ci siamo limitati a rimappare quindi quelle che potevano essere esigenze operative e tecnologiche della DII, ma abbiamo poi anche partecipato come azienda in maniera diretta a quello che è stato un processo di validazione, no, di, piuttosto rigoroso di testbed in quest'ambito, in cui sostanzialmente abbiamo dimostrato l'applicabilità di questi tipi di tecnologie in una logica end-to-end, quindi da un portale di front-end fino ad arrivare alla data security nel back-end, passando per servizi SOA, passando per servizi di business process management, eccetera. In conclusione, giusto per darvi un flavor di quelle poi sono le nostre esperienze dirette, no, sul mercato, Oracle, abbiamo visto, si posiziona come un abilitatore di tecnologie, di private cloud e di public cloud. Siamo presenti su Amazon Web Service, quindi la nostra tecnologia è fruibile, gira in ambienti Elastic Cloud di Amazon, così come Rackspace, che è un altro provider importante che usa la nostra tecnologia come per presentarsi su public platform as a services. Siamo utilizzati da 8 su 10 dei software as a service provider mondiali principali, ma siamo anche, diciamo, fruitori, noi sperimentatori interni, ovviamente, di questa tecnologia. La usiamo per offrire servizi tipo on demand, quindi per offrire software as a service ai nostri clienti, con oltre 3.600.000 users che usano le nostre application on demand su un data center di circa 10.000 server. Quindi questa è la nostra capacità di applicare il cloud computing, il private cloud computing, per poi fornire software as a service, soluzioni come Siebel, Business Suite, Hyperion ai nostri utenti finali che decidono di utilizzare questa modalità di business, chiaramente. Così come siamo fruitori interni per i nostri servizi di development o per i nostri servizi di Oracle Universe, dove, per esempio, senza soffermarci su questi indicatori, abbiamo la possibilità, abbiamo attività di setup settimanale di circa 2300 classi, quindi noi sostanzialmente mettiamo a disposizione delle aule e dei clienti che utilizzano la nostra, che usufruiscono i nostri servizi di University, circa 3300 ambienti configurati appositamente per la configurazione di cui hanno bisogno in quella settimana di training. Concludendo, quindi abbiamo visto come il cloud dal nostro punto di vista è semplicemente l'evoluzione di un modello di computing e di capability che sono già presenti in azienda e nelle organizzazioni. Molte organizzazioni, abbiamo visto anche l'amministrazione della difesa, si stanno muovendo in quest'ottica, nell'ottica di relazionalizzazione, di consolidamento, di standardizzazione, e possono adottare questi tipi di tecnologie per fare questo piccolo passo evolutivo e coglierne i benefici. Abbiamo visto quali sono sostanzialmente a grandi linee le nostre componenti di soluzione dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche, abilitanti nel modello del private e del public, così come delle soluzioni applicative che indirizzano le logiche del software as a service.